Proseguendo. Nella meditazione di queste nuove verità, andate man mano acquistando confidenza con i nuovi concetti. Eppure, essi in primo momento vi sembravano fin troppo difficoltosi, eppure essi non sono che i più elementari e più semplici. Vale dunque la pena, la fatica, l'applicazione per intendere a ciascuno di voi singolarmente la risposta. Noi non possiamo che continuare a dire, anche se certe volte solo ad accennare. Vi abbiamo udito nella conversazione di questa sera. Vorremmo che fosse ancora più corale, ancora più generale. In essa parliamo partecipassero tutti i presenti. E se anche ciò può andare momentaneamente a discapito delle logiche congetture che le vostre meditazioni spingono a fare, andrà tuttavia a vantaggio di un consolidamento dei concetti e di una comprensione più generale. Vi abbiamo detto che per il momento possiamo parlare solo di principi. E così è. Ma quante domande, senza pur tuttavia entrare nel particolare, possono aprirsi a chi con semplicità si applica alla comprensione di questo nuovo orizzonte? E siccome tante sono le domande che possono venire alla mente vostra, noi vogliamo ascoltarle e rispondere. In modo che attraverso a queste risposte sia possibile ribadire ciò che fin qui abbiamo affermato, sia possibile confermare quello che vi abbiamo svelato, sia possibile far intendere quello che ancora può rimanere oscuro. Ecco, io sono qui fra voi ed ascolto le vostre domande. O preferite che io stesso ve le ponga? In tal caso dovrei rivolgermi singolarmente a ciascuno di voi. Ma potrebbe ciò sembrare una sorta di esame di abilitazione. E questo non lo vogliamo. Siate dunque voi a domandare, se non volete che io lo faccia.
Si può? A me interessa capire meglio il rapporto che c'è fra il mondo dei fotogrammi e l'individualità. Non so immaginarmi il mondo dei fotogrammi dipendente esclusivamente dall'individualità. Grosso modo la domanda è questa, ma quello che vorrei sapere esattamente è se tutti i fotogrammi, insomma, sono sentiti dai rappresentati nel fotogramma stesso unicamente, sentiti nel senso percepiti, unicamente quelli letti dall'individualità oppure no? E se tutti i fotogrammi delle innumerevoli situazioni cosmiche sono prima, dopo, da uno o dall'altro, tutti percepiti dall'individualità? Una domanda confusa, ma l'idea di fondo è chiara.
Dicemmo una volta che l'individualità sta alla soglia del manifestato con il non manifestato e che affonda le sue radici nel cosmo. Queste radici si chiamano individuo o individui, se preferire volete. Certo sì, che questa distinzione individualità-individuo è una distinzione del tutto convenzionale, ma del tutto necessaria, perché rappresenta due diversi modi di sentire. E voi sapete che ad ogni differenza di sentire in senso lato corrisponde una diversa definizione, talché l'individuo si chiama animale, uomo, superuomo. Così l'essere esistente si chiama in senso generico individuo o individualità. Ebbene, l'individuo dunque è una propagine della individualità calata nel cosmo. In più occasioni vi abbiamo detto e ribadito che qualunque sia la strada dell'individuo percorsa nel cosmo, l'individualità ha un identico ciclo di vita, cosicché che l'individuo scelga certe varianti ad una storia piuttosto che ad altre varianti, l'individualità non muta il suo ciclo di esistenza ed in ultima analisi di sentire. Esiste dunque una differenza di sentire fra l'individualità e l'individuo. Eppure non si può che parlare di uno stesso essere. Che cos'è dunque che lega l'individualità ai fotogrammi? È l'individuo. L'individuo come strumento della individualità, calato nel cosmo a percepire le diverse situazioni cosmiche. È l'individuo che sottostà alla legge di causa e di effetto, alla legge di evoluzione, alla legge di reincarnazione. È l'individuo che di volta in volta sente, giacché l'individualità, pur avendo un ciclo di esistenza che va da un sentire allo stato di potenza, ad un sentire assoluto, non percepisce in un tempo e secondo una successione, ma come voi sapete, tutto l'insieme dei sentieri relativi al di là del tempo. Dunque un sentire alla volta è natura dell'individuo. E questo sentire individuale, per essere tale, vi dicemmo, ha bisogno di essere circoscritto e sbocciare nel cosmo. Ha bisogno di un qualcosa che lo susciti, di oggetti ai quali unirsi, di situazioni cosmiche alle quali legarsi. Ed ecco tutta la congerie dei fotogrammi che l'individuo attraversa in base a precise scelte, forzato da precisi punti di passaggio in virtù, stabiliti in virtù di precedenti scelte, obbligati in virtù di effetti di cause precedentemente mosse. Ed ecco appunto l'individuo che si lega a questa congerie di fotogrammi e riesce a dare un insieme di unità a ciò che, visto freddamente dal di fuori, non è che un enorme mosaico composto di innumerevoli tasselli, quali presi ciascuno a sé rappresentano qualcosa di statico e di freddo. I vostri veicoli, il vostro veicolo fisico, che per voi simbolizza tutto il vostro essere, non è forse sentito come unità dall'individuo? Ma se voi lo esaminate nelle sue parti costituenti, ecco che non lo vedete più come una unità, ma come un comune denominatore di una certa serie di fotogrammi. è un comune denominatore di una certa serie di fotogrammi che appartengono ad un ciclo di vita fisico. Che cos'è il vostro veicolo fisico se non queste? Si ha una serie di fotogrammi che comprende, si dice, la vita nel piano fisico di un individuo. Il comune denominatore di questa serie di fotogrammi è il suo veicolo fisico. Ma egli sceglierà, quando ne avrà la possibilità, alcuni fotogrammi e non altri, e quelli vivrà, e quelli sentirà. Qual è dunque il rapporto che lega il mondo dei fotogrammi con l'individuo? È un rapporto preciso, perché possiamo dire che il mondo dell'individuo è un mondo a sé. È una vita soggettiva, quella individuale, ma fino a un certo punto, perché la vita dell'individuo non è totalmente indipendente dagli altri. Così non sarà mai che egli possa vivere completamente indipendente dalle altrui scelte. Non per nulla una razza, uno scaglione di anime è legato da un qualche cosa. Non per nulla gli individui appartenenti a questa razza sono legati da legami carnici. Non per nulla, appunto, si dice che quell'individuo appartiene a quella razza. Ma se noi per un istante potessimo astrarre il mondo degli individui dal mondo dei fotogrammi, cosa questa assurda, se vogliamo, noi vedremmo che le due cose potrebbero esistere indipendentemente, ma in modo diverso da come esistono fuse. Già che, ripeto, è l'individuo che legandosi ai fotogrammi percepisce spazio, tempo, mutare, situazioni cosmiche che passano. Ed è questo legarsi ai fotogrammi che dà all'individuo la sensazione di essere tale. Voi direte, allora quando l'individuo è disincarnato e non si lega ai fotogrammi del piano fisico, non ha più la sensazione di essere un individuo? No. Certo che l'ha ancora questa sensazione, perché né più e né meno, come il piano fisico è un insieme di fotogrammi rappresentanti situazioni cosmiche e fisiche, voi sapete che altrettanto è del piano astrale, del piano mentale, e su ancora, sia pure in modo diverso. È vero, figli e fratelli, per cui sempre l'individuo che tale sarà legato alle materie, dicevamo, di un qualche piano di esistenza, ovvero sia ai fotogrammi, alle situazioni cosmiche di un qualche piano di esistenza. Ecco dunque la dipendenza fra mondo dei fotogrammi, dei piani di esistenza e dell'individuo. Possiamo dire in linea teorica che ciascuno può esistere indipendentemente, ma è un'esistenza diversa da quella che si ha allorché l'individuo scende, si lega a questi fotogrammi. E d'altra parte, se noi man mano sempre di più escludiamo il legarsi dell'individuo ai fotogrammi di un piano di esistenza, fino e ciò per comprendere le ragioni di dipendenza, fino ad arrivare al di là dei piani di esistenza, vediamo allora che l'individuo non esiste più. Perché l'individuo è una propagine della individualità nel cosmo. Se in questa analisi, di mano in mano, noi escludiamo i fotogrammi del piano fisico, ancora resta l'individuo. Se escludiamo i fotogrammi del piano astrale, ancora resta l'individuo, e su, fino a giungere alle soglie del cosmo, non resterà più l'individuo, ma resterà l'individualità. Ecco dunque un diverso modo di esistere. I fotogrammi esistono sempre e tutti, anche se l'individuo ad essi non si lega. È vero, figli e fratelli? In linea teorica possiamo dire che l'individuo esisterebbe anche se non si legasse ai fotogrammi, ma in pratica ciò non è, perché sempre a qualche serie di fotogrammi l'individuo, per esistere, deve essere legato. Ebbene, non è ancora conclusa l'ultima parte, forse la più importante, della vostra domanda, ed è questa. Allora, di tutti i fotogrammi possibili ed immaginabili che possono esistere, ad esempio, nel piano fisico, per rappresentare una situazione cosmica, nella quale situazione vi siano identificate due o più creature. Può darsi che alcuni fotogrammi non siano da nessuno vissuti? Può darsi, cioè, che attraverso alle scelte di due o più individui si verifichi il caso che una soluzione da nessuno sia accettata e che quindi i relativi fotogrammi rimangano non vissuti da alcuno? Sì, in linea teorica questo può darsi, ma noi possiamo per il momento, e qui il caso proprio di dirlo, parlare solo per principi. E non possiamo scendere ai particolari. È come la famosa legge e verità del karma. La realtà, figli e fratelli, è talmente vasta e comprende un numero tale di soluzioni e di possibilità che inseguirla praticamente richiede uno sforzo impossibile da parte nostra nell'esporre e inane da parte vostra nel seguire. Quindi, per il momento, accontentiamoci del principio generale, delle possibilità teoriche. Ma giustamente avete detto che queste possibilità si riducono molto rispetto a quello che in primo tempo può sembrare. Ciò può rappresentare per voi fonte di meditazione. Un altro orizzonte che può aprirsi ai vostri occhi. Ho finito per il momento. Vi sono altre domande?
Luciano, volevo chiederti, scusami, per quella quinta grande età, a che cosa si riferisce? A un ciclo, ogni età è un ciclo di 7.000 anni, oppure sono le razze, insomma, una quinta razza?
Vi dicemmo che l'epoca evolutiva dell'individuo, che va dall'uomo al superuomo, uomo compreso anche selvaggio, è vero, figli e fratelli, prima incarnazione umana al superuomo, comprende un arco di tempo umano che misura circa 50.000 anni. Questi 50.000 anni sono suddivisi in 7 età, chiamiamole. Dunque, se la matematica non è un'opinione, ciascuna di queste età dovrebbe misurare pressappoco 7.500 anni, grosso modo. È vero, figlio? Ma ciascuna di queste età, che misura 7.500 anni, è divisa ancora in 3 periodi, ciascuna di queste età, in 3 periodi. Dunque, questi periodi misurano, grosso modo, 2.500 anni. Dico grosso modo perché vi sono delle intersecazioni, dei periodi che si accavallano. Ancora, ciascuno di questi periodi si divide in altri 7, come chiamarli?
Cicli.
I quali, perché il conto torni, devono durare circa 350 anni, è vero? Dico perché il conto torni, perché in effetti ciascun periodo, ciascun ciclo, scusate, dura 700 anni, ma poiché là dove finisce un ciclo ne inizia un altro, ed a cavallo fra questi due ve n'è uno intermedio, ne risulta che dei piccoli cicli, è vero? Che i piccoli cicli segnano un passare del calendario di 350 anni anziché di 700. Questo lo sapete dallo schema che a suo tempo vi abbiamo dato. È vero, figli e fratelli? Ma dice un principio degli occultisti, che cosa? Che ciò che il piccolo è uguale al grande. I 59.000 anni che prima vi abbiamo detto si riferiscono alla evoluzione di una razza da uomo a superuomo, e né più e né meno di quello che noi ci siamo interessati quando in questi ultimi tempi abbiamo parlato di razze, è vero? Quando abbiamo detto la vostra razza va da Atlantide a oltre, molto oltre l'anno 2000, dico 2000 perché è il più prossimo a voi, volevamo dire il vostro ciclo evolutivo da uomo, da selvaggio a superuomo è compreso in questo arco di tempo. Ma direte voi preoccupati, appunto, se la matematica non è un'opinione, i conti non tornano. Perché in base ad un'altra nostra affermazione, voi sapete che il 1968 della vostra epoca corrisponde al quinto grande ciclo, abbiamo detto. Al secondo periodo, sesto, settimo, piccolo periodo. Mi seguite, figli?
Sì, sì, sì.
Il che corrisponderebbe a conti fatti circa 36, 35, 36 mila anni, tenuto conto dei debiti accavallamenti. È vero? Dite voi. Che vuol dire che quando abbiamo iniziato la nostra evoluzione quali selvaggi erano circa 35.000 anni fa. È vero, figli? Ma noi vi abbiamo anche detto che la fine di Atlantide, civiltà di Atlantide appartenente appunto ad un'altra razza, è avvenuta quanto tempo fa? Circa
10.000
anni, attorno ai 10.000 anni. È vero, figli? Ed allora, ecco, dov'è il grande che assomiglia al piccolo? È qua, anche in questo passaggio delle razze. Cioè, pressappoco, alla metà dell'evoluzione di una razza, comincia la evoluzione della razza successiva e finisce la evoluzione della razza precedente. Mi seguite?
Sì,
sì.
Sì.
Questa è la vertica.
Allora, rifacciamo il conto e noi vediamo che questa razza nostra, tanto per dire, nostra, ha iniziato a manifestarsi come selvaggi circa 35.000 anni fa, abbiamo detto, e circa 35.000 anni fa era la civiltà di Atlantide, era a metà strada, nel mezzo del cammino della sua vita, è vero? Che vuol dire che aveva un'anzianità evolutiva di circa 25.000 anni, è vero? Allora, la fine di Atlantide è avvenuta dopo altri 25.000 anni, e cioè 10.000 anni fa, presto a poco. Ho detto grosso modo perché ci sono, quindi vedete che i conti tornano. Direte voi, ma ci avete detto, secondo gli ultimi insegnamenti, che sono gli ultimi fotogrammi che sono in comune con le due razze. E noi vi diciamo, sì, è vero, perché a questo punto dobbiamo distinguere i fotogrammi di spazio e i fotogrammi di tempo. Non vi preoccupate, perché se è vero che l'attuale razza ha iniziato ad incarnarsi come uomo 35.000 anni fa, non è altrettanto vero che i primi uomini, i primi selvaggi di questa razza si siano incarnati in seno alla civiltà di Atlantide. È vero, figli e fratelli? E quindi stessi fotogrammi di tempo, ma non stessi fotogrammi di spazio. È vero, figli e fratelli? Ed ecco che i fotogrammi in comune si hanno quando, qua, circa alla fine della civiltà di Atlantide, abbiamo detto attorno ai 10.000 anni fa, quando gli individui erano non già più selvaggi, ma qualcosa più equivalente. Vero? Perché non vi sarebbe stata assolutamente possibilità di comunicazione fra individui di tale diversa evoluzione. Tutto questo però sempre guardando la rappresentazione dei fotogrammi, perché se voi sapete, noi guardiamo un altro, da un altro punto di vista, noi vediamo che in effetti le razze sono tutte contemporanee. E questo è chiaro, è vero, figlio? Io spero che ciò sia compreso da tutti.
Cioè, scusami, cioè che anche in Atlantide sono lo stesso nostro punto di civiltà che abbiamo noi adesso.
Sì, grosso modo, molto grosso modo. E questo risulta anche dal fatto che vi è una sfasatura in seno a ciascuna razza. Noi se potessimo prendere, tanto per dire, un prototipo della razza atlantidea, paragonarlo in qualche modo ad un tempo, è vero, corrisponderebbe come evoluzione al prototipo della razza della Lemuria, al prototipo della razza vostra attuale e delle future, è vero, figli e fratelli? Però, ripeto, sempre grosso modo, ed infatti se voi esaminate nell'ambito di una razza la evoluzione individuale, voi vedete che i fotogrammi singoli sono sentiti in epoche diverse. Ciò vuol dire che non tutti gli individui camminano di pari passo. È vero, figli? Pertanto la media può essere solamente indicativa. Possiamo affermare il principio, ancora una volta torniamo ad affermare i principi, che le razze sono in qualche modo contemporanee. Dunque io spero che per tutti sia chiaro il concetto che le razze sono contemporanee, che la Lemuria, che secondo la vostra epoca sta nel passato, vive ancora ed è ancora in uno stesso stato di esistenza, quale voi oggi vedete la vostra civiltà, non solo, ma in tutti gli stati di esistenza, dal sorgere fino al finire. È vero? I fotogrammi sono sempre tutti esistenti. E appunto, come ha sottolineato il figlio Loreno questa sera, anche nelle mutazioni collaterali. È vero, figli e fratelli?
Posso fare un'altra domanda? Mi domandavo io, queste nuove verità, siccome noi ci crediamo, diventano esperienze di vita, non è un passatempo o un gioco. E diventando esperienze di vita, ridimensionano le nostre stesse convinzioni o ideali di vita e compagnia bella. Se insieme alle spiegazioni della realtà ci poteste dare anche indicazioni su come prenderle, su come sentirle, insomma, riambientarci psicologicamente.
L'insegnamento mistico e del sentire non muta per niente. Per niente. Questo è il pericolo maggiore che voi avete. Cioè, ad un certo momento, pensare che la riunione di questa sera, non essendo sicuri che sia vissuta nello stesso momento, per così dire, da tutti, diventi unicamente una rappresentazione per voi, e che questa rappresentazione per voi vi autorizzi a schiaffeggiare il vostro prossimo, a trattarlo male a non rivolgervi più quelle attenzioni che usualmente voi rivolgete. È vero, figlietto? Sapendo che gli animali che voi vedete sono in sostanza forme di vita trascorse dal punto di vista del sentire, taluno di voi può essersi domandato se sia opportuno rivolgere le cure, le attenzioni agli animali. Ebbene, noi vi scusiamo, figli e fratelli, di questa domanda, perché siete all'inizio della comprensione dei nuovi concetti. È vero? Giacché quando voi avete ben pensato e distinto questo, dovete fare altre riflessioni. Quando voi avete pensato e compreso bene che l'evoluzione dell'individuo in senso lato, appartenenti a ciascuna a tutte le razze, avviene in ultima analisi contemporaneamente. Perché vi abbiamo detto noi, sono prima vissuti tutti i fotogrammi quali cristallizzazioni, poi tutti i fotogrammi quali animali, piante, e poi quali animali, e poi quali uomini, e poi quali superuomini. Quando avete ben compreso questo finalmente, allora dovete fare ancora un passo avanti e dire e riflettere bene che questo poi e questo prima non esiste. Per cui in ultima analisi, quando voi accarezzate un animale, quando voi usate una gentilezza, una cosa gradita ad una forma di vita inferiore, non è come può sembrare in primo momento che ciò sia inutile. È utile, cioè questo sentire prima e dopo è una verità che appare solo nel relativo. Fate molto attenzione a quello che dico. Solo laddove si conta il tempo, ma in realtà non è così. In realtà tutto è contemporaneo. La individualità sente tutto nello stesso attimo, senza tempo. Tutte le fasi del sentire individuale. È vero, figli e fratelli?
Ma io intendevo anche un'altra cosa, ed è questa. Immaginando la realtà nostra, secondo gli ultimi insegnamenti, c'è come dall'interno una spinta centrifuga che ci tende a sentirla come una parte da recitare con convinzione naturalmente, ma anche con intimo distacco. C'è la tendenza a una scissione, come da una parte, come definirla, la consapevolezza della cosa, e dall'altra essere coinvolti nella parte. Non so, questi ultimi insegnamenti acutizzano questo sentire. E non so quanto sia sbagliato, quanto sia giusto. In questo senso intendevo una indicazione.
È quello che ho detto, figlio Lorenzo. È quello che ho detto. Perché non c'è niente di peggio che arrivare ad un distacco dalla realtà. Riflettete e meditate bene. Voi pensate che tutto questo che voi vivete, la vostra vita di umani, abbia valore unicamente perché si svolge, le cose si svolgono quale voi siete abituati a vederle svolgere di consueto, e che, sovvertendo appunto l'ordine del tempo, mutino i valori. Ripeto, non è così. Meditate profondamente su questo.
È il superamento del divenire.
Porta come prima conseguenza quello che tu dici. Ma io vi dico, meditate profondamente, che questo distacco non c'è. C'è solo per colui che ha superato, non attraverso alla mente, ma attraverso al sentire. C'è solo per colui che ha superato, non attraverso ad un mutare il suo punto di vista, i suoi concetti, le sue idee, ma solo per colui che ha mutato l'intimo sentire. Per questi solo, per gli altri sono conseguenze di un nuovo punto di vista, dei nuovi concetti. E per questo io vi dico, meditate profondamente. Questa sfasatura dei tempi, questo cercare di farvi intendere che il tempo non esiste, deve servire solo a farvi conciliare la realtà con l'R maiuscola, con la realtà di tutti i giorni, solo a questo. Non a farvi diminuire la valutazione della realtà con l'R minuscola, non a farvi pensare che quello che avviene, avviene fin tanto soggettivamente da autorizzarvi a non tenere in nessun conto tutto quanto sta a voi attorno, pensando ed essendo convinti che dietro a queste facciate forse può non celarsi nessun sentire. Superato questo primo momento di assestamento, che del resto è del tutto comprensibile, voi vedrete, figli e fratelli, che gli insegnamenti più alti delle filosofie impallidiscono di fronte alla realtà che voi cominciate ad intravedere. Voi vedrete che di fronte a questa verità, la realtà con l'R minuscola di tutti i giorni, pur tuttavia, non diminuisce di significato, ma per le creature lo acquista di più. Ed allora anche voi di più vi presterete ad aiutare il vostro prossimo a comprendere quella realtà, anche se per voi l'ultima analisi potrà essere trascesa. Pace.
Grazie.